Diamo il nostro benvenuto a Padre Boaga e a tutti voi a questo 19° sabato mariano che continua il percorso tracciato per quest'anno 2006-2007 sulla scia dell'enciclica del Papa Deus Caritas Est, Maria nel mistero dell'amore di Dio. Il Papa, nell'esposizione teologica e pratica sull'amore, parlando di Maria, non intende dire cose del tutto nuove, ma si fonda sulla solida tradizione ecclesiale, espressa soprattutto dal Concilio Vaticano II. È proprio il Concilio Vaticano II, infatti, che nella Costituzione dogmatica Lumen Gentium sulla Chiesa parla a lungo di Maria e del suo amore materno verso gli uomini, al quale tutti si devono ispirare, in primo luogo i pastori. In questa angolatura si colloca la lezione odierna del padre Emanuele Boaga, carmelitano, storico e teologo, professore alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum, che svilupperà il tema Maria modello di tenerezza materna. Il padre Emanuele Boaga, oltre che professore e docente a Roma e in varie parti d'Italia e in Sud America, è organizzatore di convegni di storia, specialmente carmelitana, di spiritualità e di mariologia, ed ha al suo attivo varie pubblicazioni, fra le quali amiamo ricordare La Signora del Luogo, Maria nella storia e nella vita del Carmelo, edizione Carmelitane 2001, Con Maria sulle vie di Dio, antologia della Marianità Carmelitana, edizione Carmelitane del 2000. La ringraziamo di aver accettato di partecipare ai nostri sabati con l'amicizia e la competenza che lo distingue. A tutti voi buon ascolto.
Ringrazio gli organizzatori di questo incontro, dell'invito che mi hanno fatto, perché è sempre piacevole scambiare idee e riflettere in un gruppo su colei che è la Madre di Cristo e la Madre nostra. In modo particolare cercherò di spiegare, con riferimento al titolo di questa conferenza, di questa lezione e di tutto il contesto in cui viene inserita, prima di tutto cosa si intende per modello a livello culturale, teologico, religioso e spirituale, e quindi di comprendere quale significato il Concilio ha voluto dare, e noi possiamo approfondire quando guardiamo a Maria come modello della tenerezza materna. Il testo numero 65 della Lumen Gentium parla di modello d'amore materno. Una esigenza profonda dell'anima di ogni uomo, sia come individuo, sia quando si costituisce come gruppo, è avere un modello a cui guardare e su cui fondare la propria vita. Ogni popolo ha i suoi modelli di vita trasmessi in molteplici forme. Ci sono i resoconti mitici, ci sono i detti popolari, ci sono i canti, immagini, formule, riti legali e anche altre realtà più o meno simili. E attraverso questo tipo di linguaggio vengono veicolati i modelli che influenzano il comportamento umano. Vari modelli sono anche proposti dalle scuole filosofiche e in vario modo anche dalla letteratura mondiale, dall'arte e dalla moda. E certamente i modelli subiscono le influenze delle situazioni socio-culturali, ma sono sempre presenti. In ogni caso, un modello si pone sempre come una mediazione di valori reali o ritenuti tali, e più che uno schema statico, si propende oggi, nell'aspetto culturale e spirituale, di intendere il modello nel senso di progetto capace di risvegliare le energie interiori e svilupparle in una certa direzione, provocando una concentrazione di attese e di aspirazioni. Di qui il valore vitale e l'attrazione amorosa che si sprigionano da certi modelli, tipi, figure o archetipi di vita. Anche nel campo religioso, ogni religione, non solo quella cristiana, ma ogni religione, ha i suoi modelli, che presenta come aiuto e fonte di ispirazione in chi desidera vivere profondamente la propria fede. In questo senso, nel cristianesimo viene proposto non un modello, diciamo, parziale, ma viene proposto l'uomo Dio, Gesù Cristo, come modello perfetto della vita del cristiano. Viene proposto come modello la persona di Cristo. E in questa maniera noi riusciamo a comprendere quelle parole che leggiamo nel Vangelo: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. E inoltre, amate i vostri nemici, siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. E nella sua prima lettera l'Apostolo Pietro dirà poi concretamente: a immagine del Santo che vi ha chiamati, diventate santi anche voi in tutta la vostra condotta. Il cristianesimo pertanto rivela, con questo riferimento a Cristo modello di vita concreta, rivela il mistero del Verbo incarnato, che svela all'uomo il volto del Padre Celeste e lo aiuta nel suo impegno fondamentale di assimilazione e conformazione a Lui. Imparate da me, vi ho dato infatti l'esempio perché come io ho fatto facciate anche voi. Sono parole di Gesù. E riflettendo, ogni cristiano riflette pertanto questo modello cristico e porta l'immagine di Dio nel mondo, realizzando così la propria vocazione e diventando al tempo stesso un modello per i propri fratelli nel cammino terreno verso l'età futura. È logico quindi, oltre a contemplare l'ideale dell'uomo perfetto creato da Dio e realizzato nella persona di Cristo, perfettamente Dio e perfettamente uomo, fissare lo sguardo sulle qualità degli altri modelli che collaborano a sostenere i nostri sforzi di realizzazione cristiana, la Madonna e i Santi. In particolare, un autore scrive questa bellissima riflessione: nel Cristo noi troviamo la natura umana portata a una eminente perfezione in una persona divina. In Maria troviamo la perfezione che deve essere l'oggetto dei nostri desideri e dei nostri sforzi, la perfezione di una persona umana come noi, portata al punto più alto che una persona umana possa raggiungere. Per questo siamo invitati a fissare l'attenzione su Maria, la Vergine Madre, a prendere in mano il Vangelo, leggere i particolari che si riferiscono alla Madonna. Noi scopriamo una cosa, che eccettuate le parole dell'angelo ed Elisabetta e quelle stesse di Maria nel suo Magnificat, non vi sono altri elogi per lei, ma quando il Vangelo si riferisce a Maria, sempre sottolinea i suoi atteggiamenti con cui risponde pienamente alla missione alla quale Dio l'ha chiamata. Per questo Maria è Vangelo vivo, modello concreto delle virtù predicate dagli Apostoli, in cui ogni uomo e ogni donna può vedere cosa significhi essere cristiano. E lo stesso poi si deve sottolineare riguardo i suoi atteggiamenti, e in particolare quelli che emergono dai Vangeli: la incrollabile fede, la disponibilità costante e totale a fare ciò che Dio vuole da lei, e il dono del cuore e la risposta di amore. In Maria quindi l'amore diviene maternità senza nulla togliere alla sua realtà di figlia e di sposa sia di fronte a Dio che agli uomini, e i tre volti dell'amore, madre, sposa e figlia, restano emblematici in chi cammina sulle orme di Cristo guardando a Maria. Questa esemplarità della Beata Vergine nella dottrina e nel linguaggio dei santi padri, nonché degli autori spirituali e teologi delle varie epoche, viene espresso in vari termini: modello, figura e immagine. Vediamo brevemente il significato di questi tre termini. Modello, soprattutto quando, mettendo in luce la sua santità, la propongono alla imitazione di ogni credente nell'esercizio delle virtù. Figura con il sottolineare come nella sua condizione di vergine, sposa e madre, la Beata Maria è guida ai passi della Chiesa e di tutti i fedeli nel cammino della fede e nel seguire Cristo Signore. E infine è immagine, perché in lei, configurata perfettamente al Figlio suo, la Chiesa, come ricorda la Sacrosanctum Concilium, contempla con gioia, come in una immagine purissima, ciò che essa tutta desidera e spera di essere. In relazione a ciò caratteristico negli autori spirituali e nel documento del Magistero è il costante invito a tutti i fedeli affinché si conformino a Maria di Nazareth, che consacrò, come ricorda la Lumen Gentium, totalmente se stessa quale ancella del Signore alla presenza e all'opera del Figlio suo, servendo al mistero della redenzione sotto di lui e con lui. Nel conformarsi a Maria, la sua esemplarità conduce ad assumere gli stessi sentimenti e atteggiamenti con cui lei ha vissuto accanto al suo figlio nella nascita, nell'Epifania, nel nascondimento di Nazareth, nelle nozze di Cana e nella predicazione della buona novella e infine nella passione, morte e risurrezione. Ognuno viene così incitato a custodire, e questo è un testo molto bello che io ho trovato nella introduzione alle messe mariane, che mi piace perché fa capire bene i contenuti di questa imitazione mariana. Ripeto, ognuno viene così invitato a custodire premurosamente la parola di Dio, a meditarla amorosamente, a lodare Dio con esultanza e rendergli grazie con gioia, a servire fedelmente Dio e i fratelli e a offrire generosamente per loro anche la vita, a pregare il Signore con perseveranza, a implorarlo con fiducia, a essere misericordiosi e umili, a osservare la legge del Signore e a fare la sua volontà, ad amare Dio in tutto e soprattutto e a vegliare in attesa del Signore che viene. La realizzazione di questi atteggiamenti nella Beata Vergine è semplice e al tempo stesso profonda nella sua quotidianità, e ciò che la rende anche più accessibile e più imitabile da parte nostra. Il famoso teologo Carlo Rahner scrive a proposito: «Ecco su questa terra un essere umano reale e vero, non una persona immaginaria di un romanzo, non il semplice postulato di un idealismo morale, ma un essere umano reale, di carne e di sangue, che conosce le lacrime, conosce il dolore, conosce la miseria, sperimenta l'oscurità, e che, ciò nonostante, non è altro che purezza, bontà, amore, fedeltà, pazienza, pietà, amore della croce, in una parola, un essere umano interamente solo per Dio, Maria. Così essa, pur esente dal peccato, nella sua esistenza povera, modesta e discreta, ma piena di amore materno, offre a noi poveri peccatori un modello imitabile del modo di vivere con amore genuino e profondo la nostra esistenza quotidiana. Ed è quanto ha bene compreso Santa Teresa di Lisieux, che scrive: «Perché una predica sulla Santa Vergine mi piaccia e mi faccia del bene, mi deve far vedere la sua vita reale e non una vita fantastica. E sono sicura che la sua vita reale era proprio semplice. Ce la fanno vedere inaccessibile e invece bisogna farla vedere imitabile, farne scoprire le virtù, dire che viveva di fede come noi». Arrivati a questo punto, si rende necessario un approfondimento per una migliore comprensione di che cosa significhi il modello di tenerezza materna applicato a Maria di Nazareth. Nella mariologia di questi ultimi decenni viene accentuata l'eccellenza e l'esigenza della imitazione mariana, ponendo uno stretto legame tra di essa con il rapporto di Maria alla Chiesa. Assai interessanti sono le affermazioni che il Concilio Vaticano II ha fatto quando, svolgendo la propria riflessione su Maria in quanto immagine e proiezione e porzione della Chiesa, sottolinea che è eccellentissimo modello nella fede e nella carità, Lumen Gentium 53, è figura della Chiesa nell'ordine della fede, della carità e della perfetta unione con Cristo, Lumen Gentium 63, e rifulge come modello di virtù dinanzi a tutta la comunità dei fedeli e infine nella sua vita fu modello di quell'amore materno del quale devono essere animati tutti quelli che nella missione apostolica della Chiesa cooperano alla rigenerazione degli uomini, il testo della Lumen Gentium 65. Alla base di queste affermazioni conciliari vi è tutto un percorso sviluppato nella preparazione del testo della Costituzione della Lumen Gentium che riguarda la Vergine Santa, che vale la pena di ricordare questo sviluppo che ha preparato. Il tema di Maria, modello della Chiesa, esplicitamente trattato nel numero 65 della Lumen Gentium che abbiamo ricordato, si inserisce nel contesto del capitolo 8 che presenta la Santa Vergine, Madre di Dio, nel mistero di Cristo e della Chiesa, in cui la mariologia si trova legata alla dottrina sulla Chiesa e considerata in rapporto diretto con la cristologia. Conseguenza di questo sviluppo del parallelismo Maria-Chiesa è il riferirsi a Maria modello, segno di conforto, segno di speranza per il popolo di Dio in cammino verso l'eternità. Il punto di partenza per affermare il rapporto intimo di Maria in quanto madre di Dio e collaboratrice, una volta i teologi prima del Concilio parlavano dell'alma socia Christi, con Cristo e con la Chiesa, è il richiamo a Maria tipus ecclesiae, cioè tipo della Chiesa, da intendersi non a livello istituzionale, ma in ordine di fede, carità e perfetta comunione con Dio. Con riferimento a questa tipologia, antica e classica, negli interventi dei padri conciliari e nei vari schemi preparatori del testo finale, emerge quasi in forma costante una riflessione fondata su due direzioni, Maria in quanto Vergine e Maria in quanto Madre. Come Vergine, non solo rispetto al dato fisico, ma anche, e verrebbe da dire soprattutto, quanto al cuore, riacquistando la sua dimensione primordiale di consacrazione totale a Dio in una perfetta e indefettibile adesione di fede, speranza e carità. Alla verginità si unisce in modo indissolubile e del tutto originale la duplice sponsalità di Maria, quella legata a San Giuseppe e quella legata allo Spirito Santo, mantenendo integra, cioè vergine, la fedeltà all'umano e al divino. E la verginità sponsale diviene, dove materia e spirito, umano e divino, non sono più polarità antinomiche, ma realtà unificata nell'incontro tra divino e umano, nella persona di Maria, la Vergine Sposa. E poi madre, maternità che non consiste unicamente nell'atto temporaneo del parto di Gesù, il Figlio di Dio, ma ne dispiega tutta la virtualità, cioè la maternità di grazia, eminentemente cristica, verso tutti i fedeli di ogni tempo e luogo, alla cui rigenerazione e salvezza sempre coopera con amore materno. Su questa base profondamente teologica si accomuna nella vocazione e nella missione Maria e la Chiesa. Entrambe infatti sono chiamate e vivono in modo diverso il mistero fondamentale della maternità virginale. Maria è la figura o il prototipo della Chiesa, perché Cristo nasce da lei, a opera dello Spirito Santo, per poter continuare a nascere e crescere nella Chiesa. Ambedue sono templi vivi, sacrali e strumenti di manifestazione dello Spirito Santo. Ambedue generano verginalmente lo stesso Cristo. Maria portò nel grembo la vita e lo generò fisicamente e virginalmente, la Chiesa lo porta nell'onda battesimale e nell'annuncio della fede e la genera in un modo misterioso ad opera dello Spirito Santo. Nel mistero della Chiesa, che giustamente è chiamata Madre Vergine, Maria è la prima che in maniera eminente e singolare vive la maternità virginale, per cui rappresenta la figura della Chiesa stessa. Giustamente un autore, mentre riassume il pensiero svolto su Maria di Nazareth nel Concilio Vaticano II, sottolinea che in questo stretto rapporto tipologico Maria riceve luce dalla Chiesa, della quale è membro e prototipo, e la Chiesa riceve luce da Maria, poiché in Maria si sente già pienamente realizzata. Questa comune missione e questo stretto legame di interdipendenza le unisce in modo tale da mostrarle quali due momenti di un unico sacramento di salvezza. Intimamente poi connesso con il tema di Maria tipus ecclesiae, cioè tipo della Chiesa, risulta il concetto di esemplarità che nella Lumen Gentium 65 si esprime vedendo in Maria la prima discepola di Cristo e la perfetta cristiana. Secondo questo testo conciliare, Maria, come modello di tenerezza materna, diventa esemplarità di comportamento ecclesiale e individuale nel campo religioso e morale, con il quale confrontarsi e dal quale attingere ispirazione nel particolare momento del cammino storico della Chiesa pellegrina sulla terra. Non è però azzardato affermare che il modello mariano, cioè Maria, corifea nell'amore, nella lode, nel canto, nella contemplazione verso la Santissima Trinità, lei santa come la Chiesa a cui appartiene santa, è anche valido questo modello per la Chiesa gloriosa e trionfante, per quanto possano valere le espressioni della nostra condizione temporale nei confronti di una realtà escatologica ed eterna. Ma Maria, nel suo essere connotata dalla verginità e dall'amore e dall'azione materna, vera, in comunione con lo Spirito Santo, è soprattutto modello per la Chiesa storica in cammino. E qui vi è il profondo significato di quel riferimento che il testo conciliare fa a Maria come modello di amore materno, Maria modello di tenerezza materna. Non è però sufficiente porre semplicemente l'attenzione a una specie di ontologia o esemplarità iconica di Maria per la Chiesa. È invece necessario arrivare a cogliere la profondità del suo agire, sentire, vivere, parlare, pregare, offrire, soffrire, accompagnare e camminare. In una parola, in Maria dobbiamo cogliere tutto il mondo dei suoi sentimenti e la profondità e il realismo del suo vivere e sentire. A questo riguardo, il grande teologo Hans Urs von Balthasar ha espresso con forza la necessaria equazione che la spiritualità di Maria è la spiritualità della Chiesa. Con il passaggio dalla tipologia teologica alla esemplarità spirituale, Maria non è solo tipo ed esempio della Chiesa in modo esterno, ma nella sua comunione con Cristo e lo Spirito è pure modello interno della Chiesa, cioè forma ecclesia. Questa prospettiva teologica è meravigliosa. Il Concilio Vaticano II, proprio con riferimento a quest'essere modello interno della Chiesa, a quest'essere forma ecclesia, sottolinea come Maria lo sia nel vissuto della vita teologale. La Lumen Gentium 53 ci parla della fede integra, della speranza solida, della sincera carità che sono eminenti nella Vergine Madre. E anche, come ricorda un autore, nell'adempimento della volontà del Padre, nell'accoglienza della parola, nel suo farla carne, vita, storia e dono, nella proclamazione della parola e nelle fedeltà alla verità della parola stessa. Queste intuizioni del Vaticano II vengono poi completate in seguito da quelle offerte nel Magistero dei Papi postconciliari, tra cui la esemplarità della preghiera e l'esemplarità di Maria nella celebrazione del culto divino. Inoltre, il Concilio che abbiamo ora ricordato intravede il senso profondamente apostolico del ministero mariano come esemplare per la Chiesa. L'amore materno di Maria diviene modello e norma di carità pastorale e Maria è esempio mirabile di quello che nella Chiesa è centro e culmine, cuore e testimonianza della sua originalità, l'amore materno, specchio e irradiazione dell'amore di Dio in tutto e per tutti. Sulla esemplarità dell'amore materno di Maria ha scritto recentemente un teologo, e qui questa citazione mi dà la possibilità di un ulteriore approfondimento del significato di un contesto storico di Maria, modello della tenerezza. Una madre, scrive questo teologo, si riconosce per il suo amore, che è speciale, particolare nel tono e nella misura, è l'amore più motivato fino a sembrare senza ragioni, contraddittorio, è l'amore più fedele fino a sembrare ostinato, è l'amore più smisurato fino a sembrare eccessivo in pienezza. Una madre si riconosce per il suo amore. E lo stesso autore soggiunge: Maria realizza in pienezza anche come madre le due condizioni dell'essere discepoli, l'ascolto della parola e la sua realizzazione pratica nella vita. Sviluppando questo pensiero, su cui si diffonde ampiamente la riflessione teologica nelle ultime tre decadi del secolo scorso e nei primi anni del nostro, lo stesso autore insiste nel sottolineare come Maria insegna la Chiesa a vivere nella storia in modo materno. In Maria si è espresso il principio della maternità. Dal mistero della sua esistenza emerge di conseguenza l'essenzialità della dimensione materna in ogni esperienza umana, anche nell'impegno storico. La forma materna di vivere la storia si fa conoscere da alcuni segni. Chi la pratica accosta le opere e i giorni degli uomini con amore che partecipa ed è fattivo, con volontà di promuovere e allevare la vita in ogni forma, in ogni fase, in ogni condizione del suo esistere e manifestarsi. Queste parole di questo autore che vi ho ricordato ci offrono il motivo per fare una riflessione su questo aspetto di incarnazione storica della imitazione di Maria, modello di amore materno, e la riflessione che noi facciamo ci porta a comprendere che si deve porre al centro dell'attenzione la Vergine Madre. Quando noi contempliamo sulla scorta dei Vangeli Maria, Madre, in piedi presso la croce, notiamo che assume un atteggiamento di partecipazione silenziosa. È in silenzio. Il Vangelo non ci ricorda nessuna sua parola. È in silenzio, ma nello stesso tempo accompagna Cristo sulla croce, lo offre al Padre e riceve in cambio dal Padre, al figlio naturale che lei offre, tutti noi, la maternità spirituale. Da questo momento in Maria giunge all'apice della sua esperienza di madre messianica, affidando a Dio tutta se stessa, nonostante le contrarietà evidenziate sotto la croce. Non condanna, ma perdona come il figlio. E il motivo è l'amore. È perché ama. Il suo amore materno è sconfinato. Possiamo dire è gratuito come quello di Dio, e secondo la sola logica del disinteresse. L'amore di Maria è estroverso perché è sconfinato, perché antepone con decisa determinazione il bene degli altri al proprio. È un amore sapiente perché sa rispettare l'infinito valore dell'altro anche in situazione di conflitto. Maria pertanto diventa una madre di perdono e insegna la Chiesa a diventare maestra e madre di perdono. La Chiesa trova così una ispirazione meravigliosa in Maria per vivere nel suo cammino storico in modo virginale e materno. Lo stile virginale in Maria si esprime soprattutto nel suo affidarsi unicamente a Dio, assoluto della sua vita. Maria contempla la storia anzitutto come un tempo di grazia e di provvidenza divina. Basta riflettere sulle parole del Magnificat che esprimono queste idee molto bene. E in questa storia scopre la presenza salvifica di Dio. Di conseguenza si affida interamente e totalmente a Dio e non privilegia l'arroganza del sapere, la ricchezza dei mezzi, e non si affida ad appoggi umani, perché i disegni divini sono assai diversi da quelli dell'uomo. Dio, come dice il canto del Magnificat, ha guardato l'umiltà della sua serva, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati. E così la Vergine Madre permette l'ingresso del Verbo incarnato nella storia umana. Il cristiano, con riferimento a questo aspetto virginale materno del modo di vivere la storia, viene condotto prima di tutto a interpretare la storia dalla parte di Dio, cioè a contemplarla con i suoi occhi e ad amarla con il suo cuore. L'impegno di incarnazione risulta così fondato anzitutto su Dio stesso e diviene luogo e tempo della realizzazione delle promesse divine. Questo modo di concepire la storia nella linea del modo virginale mariano con cui l'ha vissuto e materno con cui l'ha vissuto la Madonna fa comprendere che essa non si costruisce mai esclusivamente per le mani dell'uomo, ma che nella storia si impegna l'uomo totalmente, ma la storia è sempre il risultato, anche se non sempre comprensibile a tutti, dell'azione di Dio nella vita delle persone e della comunità. Nello scorrere del tempo verso il compimento dell'età futura, quando tutto sarà restaurato in Cristo e vi saranno cieli nuovi e terra nuova. Pertanto, la forma materna di vivere la storia in Maria si esprime assecondando il progetto salvifico divino, con una risposta piena di amore, partecipe e fattivo, come dimostra la Vergine Madre in Nazareth, a Cana di Galilea, e impegnandosi completamente in ogni forma, in ogni fase, in ogni situazione, fino ai piedi della croce. Questo modo di esistere e di vivere, realizzato in modo perfetto in Maria, diviene il principio della maternità che deve orientare e mettere in risalto nella Chiesa la essenzialità della dimensione materna in ogni esperienza umana e nell'impegno incarnato nei singoli momenti storici. Questa particolare compressione del modello di tenerezza materna contemplato in Maria sta ovviamente in un rapporto di globalità di imitazione. Le dimensioni indicate e altre costituiscono un unicum, come la persona di Maria è unica e la Chiesa è una. Sono in pratica le vie di santità per la Chiesa come lo furono per Maria. A livello di comunione di persone e di pluralità di individui, il modello della tenerezza materna o di amore materno che contempliamo in Maria trova innumerevoli applicazioni in rapporto alla sensibilità, alla cultura, al vissuto e alle prospettive di ciascun gruppo o individuo. La verifica dell'autenticità delle scelte che vengono fatte in base a questa contemplazione del modello della tenerezza materna si misura unicamente con un metro: la reale conformazione, attraverso l'imitazione di Maria, alla volontà divina e all'assimilarsi in Cristo, fino a poter dire: non vivo più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Così, a proposito, un vescovo ortodosso, Nicodemus Villandras, scriveva alcuni anni fa: cose materiali la Vergine non ne ha lasciate, perché non ne aveva. Prima della sua dormizione aveva lasciato ad alcune pie donne qualche suo effetto personale. Da queste poi sono passati alla Chiesa, secondo la tradizione, il manto, la cintura e il velo della Madre di Dio. Queste cose vengono venerate, anzi la Chiesa orientale vi dedica feste particolari. Ma la Vergine ha lasciato un testamento spirituale: fate quello che vi dirà. Così i cristiani di tutte le generazioni sanno che per ricevere la grazia di Cristo devono obbedire alla sua volontà. Solo mettendosi sulla strada dell'impegno fattivo anche Dio sarà con noi. Un altro punto, quasi a conclusione della nostra riflessione, che merita che aiuta a comprendere gli ampi contenuti racchiusi nel riferimento a questo modello della tenerezza materna che contempliamo in Maria, e che merita qui almeno un cenno, è il fatto che l'amore materno richiede sempre una risposta di amore filiale. A me quello che mi meraviglia è quando leggo certi articoli sull'imitazione mariana, eccetera, si parla spessissimo dell'amore di Maria, della misericordia sua materna, della sua protezione, e ci si dimentica che Maria ama come madre, ma una madre che ama profondamente suscita nel figlio una risposta di amore. E allora ecco che ci dobbiamo domandare: il costante impegno nel conformare la propria persona a Cristo, sotto l'ispirazione della verginità materna di Maria e sostenuti dalla sua protezione, comporta anche l'assimilazione non solo dei sentimenti della madre, ma anche dei sentimenti del figlio suo divino. Ecco allora che si apre un ulteriore approfondimento di questo modello della tenerezza materna, la nostra risposta inserita in Cristo. In poche parole, anche se un aspetto poco presente nell'attuale riflessione teologica e spirituale mariana e che meriterebbe di essere approfondito, Tale questi concetti aprono prospettive assai interessanti sulle relazioni tra Chiesa e Maria, tenera e amorosa madre. Infatti la Chiesa, corpo mistico di Cristo, di cui il cristiano e tutti noi siamo membri, prolunga la sua vita e missione sulla terra fino alla fine dei tempi ed è alimentata nella sua vita soprannaturale dallo Spirito di Gesù. In questo contesto, la devozione della Chiesa verso Maria, la Vergine Madre, diviene imitazione e manifestazione nello spazio e nel tempo dell'amore che Gesù aveva in terra e ora ha nell'eternità verso la sua madre, Santa Maria. Fatte le dovute proporzioni, ciò che si afferma della Chiesa può anche essere detto di ciascuno di noi, che come membro di essa viviamo del medesimo Spirito di Cristo, ricevuto nel battesimo e nella cresima, e che continua a crescere in abbondanza nel nostro cammino di maturazione della fede. Sotto l'azione dello stesso Spirito, ciascuno di noi, riproducendo in se stesso Gesù Cristo, esprime l'uno o l'altro aspetto dell'infinita perfezione del Maestro e pertanto ama la Vergine Madre come Gesù stesso l'ha amata qui in terra e come l'ama ora in cielo. Questo concetto, già presente plasticamente nelle figure bizantine delle Madonne dette dell'Eleusa, della tenerezza, che presentano la faccia del figlio e della madre, o la dolce, colei che bacia dolcemente, sono riprese da un carmelitano, Giovanni di Ledesheim, nel 1370 e applicate a tutti i religiosi che nel mistero della Chiesa hanno una particolare finalità e un proprio modo di imitare Cristo. Essi, infatti, secondo quest'autore medievale, nella loro relazione verso la Madre di Dio e degli uomini, hanno come missione nel mondo di perpetuare, attraverso l'imitazione, l'amore di Gesù verso la sua dolcissima Madre Maria, pensiero che apre senz'altro larghi orizzonti a un cuore amante. Infatti, mai l'amore, per quanto ardente, potrà uguagliare quello di Gesù verso la sua madre. Molto tempo dopo, un altro carmelitano, Michele di Sant'Agostino, vissuto nella seconda metà del secolo XVII, riflettendo su questi concetti, arriva a queste conclusioni. Il nostro amore verso la Madonna non solo è una imitazione dell'amore di Gesù verso di lei, ma neanche la continuazione, nel senso che partecipando noi dello Spirito di Cristo e vivendo di esso, veniamo ad essere riempiti nella sua virtù vitale, in modo che Gesù continua a vivere in noi e vivendo in noi, per nostro mezzo, seguita ad amare sua madre sulla terra e nello stesso tempo la rende felice in cielo. Inoltre, questo autore aggiunge un'osservazione su questo mondo relazionale, Gesù, Maria e noi. Lo Spirito di Gesù, egli afferma, per la fedelissima cooperazione di Maria, è diventato anche lo Spirito di lei. Orbene, lo Spirito di Maria opera in noi l'amore per Gesù. E dunque, lo Spirito di Gesù e di Maria, che è uno e medesimo Spirito, è fonte anche di tutta la nostra vita di amore. Un'affermazione forse che a qualche teologo spirituale può far storcere il naso, o può non piacere, contiene qualcosa di vero. Maria, con la sua tenerezza materna, ci obbliga ad amare. Questo è il risultato finale. Il modello della tenerezza materna suscita in noi una risposta profonda di amore alla volontà di Dio nel cammino storico. E qui allora va compresa tutta la esemplarità segnalata nel numero 65 della Lumen Gentium per la nostra carità pastorale. Come Maria, anche la Chiesa, per il fatto di essere generata dallo Spirito di Cristo e nel molteplice modo di annunciare l'evidenziarsi dell'economia salvifica, Parimenti genera a una vita nuova e immortale i figli, e non cessa mai di generare nel suo cuore il Verbo. La Chiesa e ogni cristiano, assimilati a Maria, devono essere disponibili a lasciarsi rigenerare in modo totale dallo Spirito e al tempo stesso sentirsi corresponsabili con lo Spirito di Cristo nel far risorgere anche gli altri nostri fratelli e sorelle nel cammino terreno alla vita nuova, illuminata dal comandamento dell'amore. Diceva Gregorio Nazianzeno: ogni anima porta in sé, come in un grembo materno, il Cristo. E un altro autore molto noto, Rabbano Mauro, metteva con riferimento ai testi evangelici di Matteo e di Marco queste parole in bocca a Cristo: «Mi sono madre, dice il Signore, coloro che ogni giorno mi generano nel cuore dei fedeli». Nel riflettere su questi testi, Isacco della Stella dice di Maria e della Chiesa: «L'una e l'altra sono madre del Cristo, ma nessuna di esse genera tutto il corpo senza l'altra». E Maria, questo lo troviamo in un testo orientale, portò la vita nel grembo. La Chiesa lo porta nell'onda battesimale. Nelle membra di quella fu plasmato il Cristo, nelle membra di costei fu rivestito il Cristo. La gestazione pertanto di Cristo è generazione fisica spirituale in Maria e sacramentale nella Chiesa, mentre in ciascuno di noi è esperienziale ecclesiale. I battezzati portano in sé le caratteristiche, il tipo e il carattere virile di Cristo, perché l'esatta immagine del Logos viene impressa in essi e in essi generata. E questo mediante la perfezione nella fede e nella conoscenza, cosicché in ognuno Cristo viene generato spiritualmente. Per questo si dice: la Chiesa è gravida e grida per le doglie del parto, affinché in questo modo ognuno dei santi venga generato come Cristo mediante la sua partecipazione allo Spirito. Ed è in questa linea che San Paolo interpretava la sua azione pastorale: «Io soffro i dolori del parto finché non sia formato in voi il Cristo». La contemplazione quindi di Maria, modello di tenerezza materna, sul piano pastorale, ci conduce ad essere altre Marie, cioè portatori di Dio, generatori di Dio, nella realtà storica che stiamo vivendo, nella società e nella Chiesa, cosa possibile solo quando noi ci poniamo totalmente in relazione a Cristo e facciamo dipendere da Lui ogni nostra parola, ogni nostro pensiero, ogni nostra azione, testimoniando così che Cristo permea tutta la realtà e il nostro cuore concretamente arde di quell'amore che unisce Chiesa, Maria e Cristo. In modo particolare dobbiamo comprendere come il modello della tenerezza materna ci invita a permeare tutta la nostra vita, tutta la nostra realtà, con l'amore che fiorisce dall'aver ricevuto Dio nel cuore, testimoniando concretamente con la carità divina vissuta in e per Cristo e annunciando con la umiltà dell'ancilla Domini a ogni uomo e donna che incontriamo nel nostro cammino la salvezza portata dal Verbo incarnato, il Dio con noi, l'Emanuele, nel grembo di Maria. Grazie.